Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
«Devi dormire un po', Kay», disse Combe. «Non me la sento». Frasi banali, come se ne dicono in momenti simili. «Mettiti a letto». «Ne vale la pena, sono quasi le due». «Dobbiamo uscire di casa alle 6 perché probabilmente non troveremo un taxi». E fu sul punto di dire, così almeno pensò lui, se ci fosse il telefono. «Così devo alzarmi alle 5, capisci? Ti dispiace se bevo qualcosa?» Si distese sul letto senza spogliarsi. Lui andò ancora un po' avanti e indietro per la camera e alla fine si coricò vicino a lei. Rimasero lì in silenzio, con gli occhi aperti e lo sguardo fisso al soffitto. Combe non era mai stato così triste, così profondamente disperato in vita sua, ed era una disperazione senza parole, senza un motivo preciso, uno sconforto contro il quale si sentiva impotente. Sussurrò: «Tornerai?» Invece di rispondere, lei cercò la sua mano sul lenzuolo e la strinse a lungo. «Vorrei tanto morire al suo posto.» «Sta zitta, non è il caso di parlare di morte.» Si domandò se stesse piangendo. Le passò una mano sugli occhi. Erano asciutti. «Resterai solo, François. Vedi, in fondo è soprattutto per te che la cosa mi addolora. Domani, quando tornerai dalla stazione...» Un pensiero improvviso l'atterrì. Si rizzò a sedere sul letto e guardò il suo compagno con gli occhi sbarrati. «Perché tu mi accompagni alla stazione, vero? Ci devi venire, François. Scusa se te lo chiedo... Ma ho paura che da sola non ce la farei. Devo partire, bisogna che tu mi faccia partire, anche se...» Nascose la testa nel cuscino e rimasero entrambi immobili, chiusi ciascuno nei propri pensieri, a sperimentare quella che sarebbe stata la loro nuova solitudine. Kay dormì un po'. Quanto a lui, si assopì, ma per brevissimo tempo, e si alzò prima di lei per preparare il caffè. Alle 5 del mattino il cielo era ancora più buio che a mezzanotte. Sembrava che le lampade non riuscissero a far luce e si sentiva il continuo tamburellare di una pioggia che non sarebbe cessata per tutto il giorno. «Kay, è ora di alzarsi.» «Va bene.» Non la baciò. Non si erano baciati neppure durante la notte, un po' per via di Michel, un po' perché avevano paura di commuoversi troppo. «Mettiti addosso qualcosa di caldo.» «Ho soltanto la pelliccia.» «Metti almeno un vestito di lana.» E si scambiavano banalità del tipo: «Sai, di solito i treni sono ben riscaldati.» Kay prese il caffè, ma non riuscì a mangiare nulla. Combe l'aiutò a chiudere la valigia troppo piena, dopodiché lei si guardò intorno. «Posso lasciare qui il resto, vero? Sei d'accordo?» «È ora di andare. Vieni.» In tutta la strada c'erano solo due finestre illuminate. Qualcun altro che partiva, oppure un malato. «Resta un momento sul portone, vado fino all'angolo a vedere se trovo un taxi. Ma così rischiamo di far tardi. Se non lo trovo subito, prendiamo la metropolitana. Tu mi aspetti qui, vero?» Che sciocchezza! Dove avrebbe potuto andare? Si tirò su il bavero del cappotto e corse fino all'angolo, rasentando i muri e curvando la schiena. Era quasi arrivato quando sentì una voce che lo chiamava. «François, François!» Era Kay, che in mezzo al marciapiede si sbracciava per attirare la sua attenzione. Un taxi si era appena fermato due portoni più in là e stava scaricando una coppia che aveva passato la notte fuori. Era un po' come darsi il cambio, chi viene e chi va. Kay teneva aperta la portiera del taxi e dava indicazioni all'autista, mentre Combe andava a prendere la valigia sul portone. «Alla Grand Central Station.» I sedili erano umidi e appiccicosi, tutto era bagnato intorno a loro, e faceva un freddo terribile. Lei gli si strinse addosso e rimasero in silenzio. Le strade erano deserte. Non incrociarono una sola macchina durante l'intero tragitto. «Non scendere, François. Torna subito a casa.» Aveva sottolineato quest'ultima parola intenzionalmente, per fargli coraggio. «Manca ancora un'ora. Non importa. Andrò a prendere qualcosa di caldo al bar e vedrò di mangiare un po'.» E si sforzava anche di sorridere. Il taxi si era fermato, ma non si decidevano a scendere, ad attraversare la cortina di pioggia che li separava dalla sala d'attesa. «Resta in macchina, François». Non era vigliaccheria questa volta. Davvero non aveva la forza di scendere, di seguirla nel labirinto della stazione, spiare gli scatti della lancetta del monumentale orologio, vivere la loro separazione minuto per minuto, secondo per secondo, mescolarsi alla folla quando avrebbero aperto i cancelli, vedere il treno. C'era un po' di pioggia sulla pelliccia quando Kay si chinò su di lui, ma le sue labbra bruciavano. Restarono per un attimo avvinti l'uno all'altro, dietro la schiena dell'autista, e Combe vide una luce nei suoi occhi e la sentì balbettare, come in sogno o nel delirio.
«Adesso non mi sembra più una partenza, sai, ma un arrivo».
Si staccò da lui, aprì la portiera e fece cenno a un negro di prendere la valigia. E Combe non avrebbe mai dimenticato quei pochi passi rapidi, quell'attimo di esitazione, quegli sprazzi di pioggia, quel crepitare dell'acqua sul marciapiede. Lei si girò, sorridente, col volto pallidissimo. Con una mano teneva la borsetta. Le restava solo un passo da fare prima di sparire al di là della grande porta di vetro. Allora agitò l'altra mano, alzandola appena, scostandola di poco dal corpo, muovendo soltanto le dita. Intravide ancora, al di là del vetro, una sagoma dai contorni incerti. Poi lei si incamminò a passi più rapidi e decisi dietro al negro e il tassista si girò per domandargli dove andava. Gli dette l'indirizzo di casa. Si sorprese perfino a caricare meccanicamente la pipa perché si sentiva la bocca impastata. «Un arrivo», aveva detto Kay. E in quella parola lui percepiva confusamente come una promessa, ma non aveva ancora capito. «Mia cara Kay, Enrico ti avrà messa al corrente di come sono andate le cose. Ronald è stato molto carino con me, molto gentleman. È sempre padrone di sé, come tu ben sai, e non è neanche esploso in una di quelle collere gelide che sono la sua specialità. Altrimenti, chissà come sarebbe andata a finire, visto lo stato in cui mi trovavo». Non era piombato di colpo nella disperazione, come si sarebbe aspettato, ma vi era sprofondato a poco, giorno dopo giorno, ora dopo ora. All'inizio, almeno, aveva dovuto darsi da fare per qualcosa di concreto. Nel corso di quell'interminabile notte, che ora gli appariva così breve, l'aveva supplicata: «Mi telefonerai?» «Dove? Qui?» Allora aveva giurato a se stesso di farsi mettere immediatamente il telefono. A tale scopo si era mosso fin dalla mattina dopo, con la paura di essere già in ritardo e di perdere una chiamata. «Mi telefonerai?»
«Ma sì, caro, se posso».
«Potrai, se vorrai. Va bene, ti telefonerò». Sbrigate le varie formalità, si era reso conto che si trattava in realtà di operazioni semplicissime, così semplici che gli faceva quasi un po' rabbia di esserci riuscito tanto facilmente, mentre aveva pensato di dover smuovere cielo e terra. La città era grigia e sporca. Pioveva. Anzi, adesso cadeva una specie di nevischio, e la strada era così buia che a malapena si intravedeva il piccolo sarto ebreo chiuso nella sua camera come in una nicchia. Il telefono era stato installato fin dal secondo giorno, e Combe non osava uscire di casa, pur sapendo che lei doveva essere appena arrivata a Città del Messico. «Mi rivolgerò all'ufficio abbonati di New York», gli aveva detto Kay, «per farmi dare il numero». Lui aveva già chiamato 5 o 6 volte l'ufficio informazioni per assicurarsi che il suo recente allacciamento fosse stato debitamente registrato. Era una cosa strana. Kay si era dissolta nella pioggia. Combe la vedeva davvero come attraverso un vetro su cui colassero gocce di pioggia, un po' sfocata, deformata, ma questo faceva sì che lui si aggrappasse ancora di più alla sua immagine e si sforzasse disperatamente di ritrovarla. Erano arrivate alcune lettere inoltrate dall'appartamento di Jesse. «Aprile pure», gli aveva detto Kay, «non c'è niente di segreto». Lui però aveva esitato un po' a farlo. Se n'erano già ammucchiate 4 o 5, e si era deciso ad aprirle solo quando ne aveva trovata una con la bandierina blu e arancione della Grace Line, una lettera di Jesse, spedita per via aerea dalle Bahamas. Ormai la sapeva a memoria. Visto lo stato in cui mi trovavo, se non avessi deciso di evitare a ogni costo una tragedia, Sembrava tutto così lontano. Improvvisamente vedeva quelle cose come attraverso un binocolo capovolto e gli sembravano irreali, scene di un mondo assurdo. So bene che Rick, messo con le spalle al muro, non avrebbe esitato a lasciare sua moglie.
Messo con le spalle al muro, ripeté fra sé,
ma ho preferito andarmene. Sarà una cosa dolorosa e probabilmente lunga, e per un po' sarà dura. Ma come siamo state felici insieme, mia povera Kay, nel nostro piccolo appartamento. Chissà se questa felicità potrà mai tornare. Non oso neppure sperarlo. Ronald mi sconcerta e mi raggela, e tuttavia non posso rimproverargli niente. Lui, che ogni tanto si lasciava andare a scenate tremende, adesso si comporta con una calma che mi fa quasi paura. Non mi lascia un momento. Sembra che voglia leggermi nel pensiero. E si mostra molto gentile con me, molto premuroso, più di prima, più che durante la luna di miele. Ti ricordi la storia dell'ananas che ti ha fatto tanto ridere quando te l'ho raccontata? Beh, adesso non succederebbe più. Qui a bordo tutti ci credono sposi novelli, a volte piuttosto divertente. Ieri, dato che entravamo nella zona dei tropici, ci siamo tolti gli indumenti di lana e abbiamo indossato quelli di cotone. Fa già caldo. Era così strano la mattina vedere tutti vestiti di bianco, compresi gli ufficiali di bordo, uno dei quali, un ragazzino fresco di nomina, continua a lanciarmi occhiate languide. Non parlarne al mio povero Rick, ti prego, sarebbe capace di farne una malattia. Non so, mia cara Kay, come siano andate le cose per te. Deve essere stato spaventoso. Mi metto nei tuoi panni e immagino il tuo smarrimento. Mi domando come hai fatto a... Era una sensazione strana. C'erano dei momenti in cui si sentiva come liberato, con la testa leggera, per niente annebbiata. Momenti in cui vedeva il mondo senza ombre, con una nettezza, una crudezza di toni così spietati da provarne un dolore quasi fisico. Mia cara Kay, quest'altra lettera aveva un francobollo francese e veniva da Tolone. Non gli aveva forse detto Kay che poteva aprirle tutte? Non ho tue notizie da 5 mesi, ma conoscendoti la cosa non mi stupisce troppo. Leggeva lentamente, con attenzione. Ogni parola contava per lui. Siamo tornati in Francia, dove mi aspettava una sorpresa che in un primo momento ho trovato piuttosto sgradevole. Alcuni sottomarini, fra cui il mio, che facevano parte della flotta atlantica, sono stati assegnati a quella del Mediterraneo, il che significa che il mio porto di immatricolazione non è più la nostra vecchia Brest, bensì Tolone. Per me non ci sarebbero stati problemi, ma mia moglie aveva appena preso in affitto una villetta nuova e ci aveva già fatto tutti i lavori. La delusione è stata tale che si è ammalata. Questo qui era andato a letto con Kay, e Combe lo sapeva. Sapeva anche dove, in quali circostanze. Sapeva tutto, nei minimi dettagli che aveva, per così dire, mendicati. E la cosa gli faceva male e bene, al tempo stesso. Alla fine ci siamo stabiliti alla Seine, una specie di periferia non molto amena, ma con il tram sotto casa e un parco proprio di fronte per i bambini. Dunque aveva anche lui dei bambini. Il nostro ciccione sta bene, continua a ingrassare e ti saluta tanto. Il nostro ciccione. Fernand ci ha lasciati perché ha avuto un incarico al ministero a Parigi. È il posto giusto per lui, che è sempre stato un uomo di mondo e farà un figurone nei salotti della Rue Royale, soprattutto ai ricevimenti di gala. Quanto al tuo amico Riri, il meno che possa dire è che non ci parliamo più, tranne che per esigenze di servizio, da quando abbiamo lasciato le coste della meravigliosa America. Non so bene se sia geloso di me o se sia io a essere geloso di lui, e mi pare che neanche lui lo sappia. Sta a te, mia piccola Kay, decidere chi dei due. Conficcò le unghie nel tessuto delle lenzuola, e tuttavia era calmo. Era ancora calmo, così calmo che in quei primi giorni gli capitava di scambiare il vuoto che lo circondava per il vuoto definitivo e di pensare con freddezza: è finita. Era di nuovo libero di andare alle 6 del pomeriggio a bersi tutti gli aperitivi che voleva con Loger e a chiacchierare con lui. Libero di dirgli, se quello accennava alla pollastra, quale pollastra. E a volte, innegabilmente, ne provava un certo sollievo. Loger aveva ragione. Quella storia non poteva che finire male. Comunque non poteva funzionare. Di tanto in tanto aveva voglia di rivederlo, Loger. Gli capitò anche di spingersi fino all'ingresso del Ritz, ma restò fuori, perché ogni volta fu assalito dai rimorsi.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.